cena in famiglia. Stasera abbiamo la fortuna di avere la nostra dottoressa Mafalda Canonata, la ringrazio, che ha accettato subito, immediatamente. Allora, tra i due litiganti, il terzo cose, il terzo non gode. Ti lascio la parola.
Grazie, è migliore quello. No, ma io mi muovo, non riesco a star ferma. Intanto buonasera a tutti, devo dire che sono un po' imbarazzata perché non pensavo che mi metteste così in alto, avrei preferito essere al vostro pari. Comunque, va bene, così almeno mi vedete visto che sono piccola. Intanto un minimo di presentazione. Io faccio parte dell'equipe del consultorio familiare Comoli che si trova a Novara, sono una psicologa, una psicoterapeuta e da un po' di anni, credo ormai una trentina, mi occupo di famiglie, di difficoltà di coppia, problemi che riguardano i minori. Mi sono ritirata dal tribunale qualche mese fa perché mi sono anche un po' stancata, forse con l'età ci si trova anche un po' in difficoltà ad affrontare certe situazioni estremamente pesanti. Questo è giusto per inquadrare chi sono. Mi è stato chiesto di parlare questa sera di cose, di argomenti che sono un pochettino meno piacevoli, meno belli, di quelli che abbiamo letto durante la preghiera questa sera. Quindi parleremo di conflitti, parleremo di famiglie in cui ci sono delle grosse problematiche. Perché questo titolo? Fra i due litiganti il terzo non gode. Voi sapete benissimo che in realtà, se noi prendiamo il proverbio, che è così un detto di saggezza popolare, dice l'esatto contrario. Noi stasera invece dovremo dimostrare che nelle relazioni spesso capita il contrario, che nel momento in cui c'è un conflitto, un litigio tra due persone, tra due gruppi, il terzo ci rimette in salute psicologica. E dovremmo anche dimostrare che più le relazioni sono strette e quindi più le persone rimangono a contatto tra di loro e più c'è sofferenza. Perché? Perché non possiamo evitare un rapporto che è di interdipendenza come quello per esempio che noi viviamo tutti nelle nostre famiglie. Allora, mi permettete una premessa, un po' teorica, ma faccio in fretta, anzi vediamo un po'. Sono le 9:20, fino a che ora mi lasciate parlare? Dovete darmi un tempo, altrimenti io vado, Fino alle 10, va bene? Ok. Allora, stasera parliamo di una figura geometrica che è il triangolo. Parleremo di triangolazione. Cioè, se tra A e B c'è un conflitto, quel segno lì vuol dire rottura, vuol dire conflitto, il C, che può essere una persona, che può essere un gruppo, che può essere piccolo, grande che sia, quindi un bambino, un adulto, proverà sicuramente una situazione di disagio, perché spesso che cosa succede? Che A e B, le nostre due persone, A e B, cosa fanno? Risolvono in qualche maniera il loro conflitto usando quel vertice, il vertice C, vedremo come. E la triangolazione? La triangolazione è la tendenza che hanno tutte le biadi, cioè i rapporti a due, a mettere nella loro relazione un terzo. E noi possiamo trovare questi triangoli nei conflitti sociali, nel conflitto familiare e nel conflitto interiore. Noi questa sera ci focalizziamo su quella che è la famiglia, però voglio farvi vedere come da un rapporto che come così che può succedere nel rapporto sociale arrivando alla famiglia, vediamo come le triangolazioni possono portare a molta sofferenza. Il conflitto interiore lo tralasciamo, il conflitto interiore è quando per esempio ognuno di noi si trova a dover fare una scelta tra quello che è il cuore e quello che è la ragione, quindi tra la razionalità e l'emotività. Il conflitto interiore porta inevitabilmente a stare male perché dobbiamo decidere, anche questo è un tipo di triangolazione. Però noi vediamo molto brevemente, perché andremo ad allargare, no, quello che è il conflitto nella società, per poi restringere e ad andare verso sempre rapporti più stretti, fino ad arrivare ai rapporti con la famiglia, in famiglia. Allora, di questi tempi forse questo non è un esempio calzante, però riguarda un po' la nostra quotidianità. Quante volte ci è capitato, per esempio, di vedere due persone litigare e di fare che cosa? Di intervenire? La paura, Spesso la paura che cosa ci fa? Ci fa evitare il conflitto tra due persone, perché spesso che cosa succede? Succede che se io mi metto in mezzo per cercare di risolvere un conflitto, ho paura di rimetterci. E quello che dice Antonio Gramsci, quello che ha detto nel secolo scorso, spesso non corrisponde alla verità, specialmente nella nostra società, dove a volte evitiamo di essere triangolati in un conflitto, ma non tanto per indifferenza, quanto per paura. Quindi chi vive veramente, dice, non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita, perciò odio gli indifferenti. L'indifferenza, vista dal punto di vista della triangolazione, per noi diventa evito, perché non voglio essere messa in un conflitto. E andiamo a restringere il campo, il pettegolezzo. Che cos'è il pettegolezzo? Lo sport preferito, di chi va dal panettiere, di chi si trova magari a messa, dopo messa, no, a messa, all'uscita. Spesso ci dedichiamo un po' tutti al pettegolezzo. E cosa succede nel pettegolezzo? Succede che se io non vado d'accordo con una persona, ma parliamo noi due di un terzo, spesso noi due risolviamo il nostro conflitto parlando male, ovviamente, della terza persona. E voi capite che il telefono senza fili provoca poi dei danni incredibili, specialmente nel nostro paese, fa molto male al terzo, ovviamente, che viene triangolato. Nell'amicizia, a chi non è mai capitato di dover dare un consiglio a un amico, a un'amica? Vi faccio un esempio. Sono amica di una coppia che si sta separando, quindi separazione, conflitto. Lei mi chiede un consiglio. Lui mi chiede un consiglio. Secondo voi come sto? Nel momento in cui devo decidere da che parte stare, io non riuscirò a essere equidistante. Per cui, se io mi alleo con lui, mi gioco la relazione con lei, e viceversa. Ovviamente, standoci male, perché nel momento in cui, per esempio, i due coniugi mi mettono in mezzo al loro conflitto, io vengo triangolata e quindi dovendo decidere ho una sofferenza, perché so che perderò o uno o l'altro, perché l'altro, come ho scritto qui, vivrà, la terza persona, il mio atteggiamento come un tradimento. Oppure rimango paralizzato, quella posizione che si chiama freezing, cioè mi congelo e dico, ma aspetta, per non sbagliare non prendo posizione né da una parte né dall'altra. E allora adesso entriamo invece, ho fatto un brevissimo excursus dalla rapporto che c'è in società, sono andata al pettegolezzo, all'amicizia e adesso entriamo in famiglia. Allora, perché la famiglia è considerata uno degli ambiti più conflittuali che ci siano? Perché, come si dice, intanto scelgo gli amici, i parenti no, i parenti me li trovo, non me li scelgo, non mi scelgo il papà, la mamma, non mi scelgo i nonni, non mi scelgo neanche i figli, perché quando nascono io posso avere delle aspettative, però il figlio è quello che è, con il suo temperamento, con quello che avrà di bagaglio suo, personale. Quindi, relazioni, intimità, processi di crescita, legami di sangue possono diventare fonte di conflitto. Quindi, gestire i conflitti non è molto semplice. Cioè, oggi si parla proprio di allenamento, di educazione al conflitto, perché spesso noi tendiamo a vedere il conflitto come l'anticamera della violenza. In realtà c'è una bella differenza, perché se noi impariamo a gestire il conflitto, sicuramente impareremo anche ad accettare di più il punto di vista dell'altra persona, senza poi degenerare in violenza. Allora, perché quindi c'è questa grande difficoltà nelle nostre famiglie? Perché c'è il mito dell'unità armonica? Cos'è? Cioè, noi ci facciamo l'idea, spesso, no, io sento queste giovani coppie innamorate, insomma ci siamo passati tutti, che vedono questo rapporto che poi andrà a consolidarsi come un rapporto roseo, idilliaco, senza difficoltà, per cui quando cominciano i primi conflitti è difficile per queste due persone riuscire ad affrontarli, accettarli, gestirli. Quindi l'unità armonica. Non so cosa ne pensate, però credo che sia impossibile, un'utopia che fa a pugni poi con la quotidianità. Il mito del benessere familiare, il benessere familiare, pensate, io ho messo solo un paio di cambiamenti che riguardano più il cambiamento rispetto ai figli, alla genitorialità. Pensate quanti cambiamenti in questi ultimi decenni. I decenni sembrano uno spazio lunghissimo, in realtà sono molto poco per questi cambiamenti così epocali, perché la famiglia poi lo sappiamo tutti che è la cellula della società. Pensate come c'è stata quindi una chiusura delle nostre famiglie, per cui anche solo considerare per esempio la figura del bimbo. I bambini adesso tendono a essere inglobati in casa, è importante avere il bambino, quindi bambini di strada, almeno nella nostra società occidentale, non ce ne sono tanti come all'inizio del secolo scorso, e quelli più ricchi non sono lasciati alle tate, ma questo è un esempio molto banale per dire che c'è una sorta di chiusura, di privatizzazione, per cui la famiglia vive molto all'interno, cioè è molto centripeta, vive tutto all'interno senza considerare le relazioni poi all'esterno. Quindi l'idea di famiglia è un'idea poi che si è fatta sempre più nel tempo un'idea di tipo affettivo. Una volta c'era il padre padrone, adesso c'è, mi viene in mente, ma proprio il papà mammo, quindi anche questo rovesciamento, una volta c'era la mamma casalinga, adesso c'è la mamma manager, quindi pensate poi come crescono e vivono i nostri bambini. Allora, vediamo, adesso entriamo un pochettino più nel concreto, quali sono le triangolazioni che abbiamo nel conflitto familiare. Allora, io ne ho messe un po'. Conflitto tra le due famiglie d'origine, tra i due coniugi, tra due fratelli, e poi ho evidenziato quello che sottolineerei un pochettino più profondamente, il bambino che viene triangolato in una relazione con i genitori. Allora, tra le due famiglie d'origine, io dico sempre che ci si sposa in sei. Difficile, eh? Allora, questo lo salterei, se voi siete d'accordo. Allora, quello che scrive la Bibbia, e poi quindi il Vecchio Testamento, il Nuovo Testamento, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie, i due saranno una sola carne. Partirei da questo per affrontare quindi il rapporto con le famiglie d'origine, perché la risposta è tutto in questo verbo, lascerà. Allora, il difficile della coppia che si forma qual è? È quello di mantenere il rapporto con le due famiglie di origine, ma di non farne più parte, ed è una grossa difficoltà, perché l'uomo che si unisce a sua moglie in realtà ha poi l'onere e il compito di gestire le relazioni con le due famiglie d'origine, l'uomo e la donna, ovviamente. E questa è una prima difficoltà, perché nel momento in cui i due della coppia non riescono a gestire i rapporti con le due famiglie d'origine, nasce uno scontro intergenerazionale. E spesso chi ci rimette, chi viene triangolato in questo scontro, in questo conflitto, è la coppia. Spesso mi capita di sentire che un marito e una moglie vengono in consulenza da noi e cominciano, ovviamente, sapete a fare che cosa? A dire che se non va d'accordo è colpa di chi? Della famiglia di lui. Oppure lui cosa dirà? Che la mamma di lei è troppo presente. Allora, voi capite quanto l'equilibrio della coppia che deve cercare di lasciare suo padre e sua madre, unirsi a sua moglie, sia estremamente complicata.
È andata solo una perdita di tempo. Certo, pensaci bene, dove ci ha portato tutto quello che la fila?
Ci ha portato qui, la facilità.
Ha ragione, no.
Ma che cosa ti stai inventando? Una cosa spezzata non si può più annunciare.
Sì, non ma sono sicura di cosa. Probabilmente è ancora troppo presto.
Troppo presto, come si sapete?
L'unico scopo di farsi una bella vita in quelle con i fiocchi è che dopo puoi fare il salto della quarta.
È finito?
Non è difficile che avvicinano. Nessuno ha mai detto che sia facile.
Non è sicuramente difficile che avvicinano. Nessuno ha mai detto che sia facile.
Mi sembrano Andrew Sisters dopo Boogie Woogie, Booker Boy e prima di Dolce Pumper, The Apple Tree. E la svolta della loro carta.
Sembrano Andrew Sisters prima di Dolce Pumper, The Apple Tree.
Andrew Sisters?
Sì. Non smettere mica di suonare solo per qualche fiasco. Continuare quanti c'è la storia della musica.
Don't sit under the apple tree with anyone else.
Ma che adesso mi vado con due e ma non si canta. I nostri figli sono nei guai e voi due cantate.
Oh, Dot, perché non so che ogni tanto non avessi la faccia così tirata tutta.
No, scusa, che cosa c'entra il crollo della loro carriera con i nostri problemi matrimoniali? Non li hai sopravvissuti?
No, insomma, che cosa devo fare? Scusa, fa che stanno che fuori, stanno ogni stupidaggine per il resto della tua vita.
Allora, cosa ti dici? Un ragazzino. Cioè, sarei una che mi sta molto studiata, chiuse un anno di 72 anni. Ci sono dei problemi molto importanti, che ancora non abbiamo neanche cominciato ad affrontare.
Secondo te io non lo so. Ma insomma, che cosa ti è successo? Dove è finita quella ragazza? Dove è finita quella ragazza col cazzo?
Ma io mi faccio la stessa domanda ogni benedetto giorno. Sei stato tu a farlo sapere. Non c'è più spazio in me per me. Perché è tutto un giorno.
Cioè, sarebbe tutta colpa mia se tu ti aggrappi a ogni piccola cosa.
Ma la macchina non cambia.
Sarebbe colpa mia se tu non riesci a sorvolare sul
mio. Prendere in mano il volante.
Sarebbe colpa mia se tu sei diventata come tua madre.
Ma vaffanculo!
Ecco, ho preso questi video da un film che magari qualcuno di voi ha già visto, Storia di noi due, e per capire anche come una coppia in conflitto deve poi affrontare tutti questi problemi. Allora, avete visto che erano i sei. Allora, le coppie quindi devono fare conti con questioni che riguardano il contesto e la famiglia allargata. Famiglia allargata, quindi la famiglia di lui e la famiglia di lei. Questo dal punto di vista della relazione, ma anche dal punto di vista del vissuto. Perché? Perché quando ci si sposa è come se si portasse appresso un valigino, io lo chiamo una valigia, piena di vissuti che fanno parte dell'educazione che ho ricevuto, di come è stato il rapporto con la mia mamma e mio papà, dei modelli che ho avuto in casa, si mangiava tutti assieme, ma no, per il lavoro uno andava, l'altro veniva, a seconda di quello che io ho vissuto nella mia famiglia cercherò di ripetere oppure distanziarmi da quello che ho avuto nella mia famiglia. E questo, ovviamente, questo mio mondo che mi porto, fa a pugni oppure è somigliante a quello che si porta presso il mio partner. Allora, una famiglia nucleare appena formata che non mantiene un rapporto significativo con le due famiglie d'origine è più vulnerabile agli impatti emotivi e i suoi problemi tendono a cronicizzarsi. Cosa voglio dire? Che rompere le proprie radici, tagliarle, non è la soluzione. Spesso una persona può illudersi e dire io risolvo evitando, non parlando più con i miei genitori. In realtà questo è un errore gravissimo, perché questo peggiora poi il rapporto con il partner, perché è come se lasciasse qualche cosa di insoluto, e quindi meglio affrontare il problema, meglio far sì che nel dialogo si possa fare in modo di far crescere la propria coppia, che non sia poi triangolata. Certo che questo pone il problema, come dicevo prima, del giusto equilibrio tra l'appartenenza, io appartengo a, ma riesco anche a separarmi da, e questa è una posizione relativa a quello che può fare, che può mettere in atto una persona adulta. Quindi si acquisisce questa posizione non solo uscendo di casa, ma con uno svincolo dalla famiglia d'origine. Tra parentesi ho messo questo Bowen, che è l'autore che si è occupato di questo argomento, di triangolazioni, di rapporti familiari, ha studiato a lungo, è uno psichiatra americano, e ha parlato lui proprio di questo fenomeno della triangolazione. Ecco, quale difficoltà ha questa coppia? Noi abbiamo visto la difficoltà del rapporto con i propri genitori, quindi con il proprio passato. Però noi chiamiamo la nostra coppia che viene triangolata perché una coppia sandwich, perché viene in qualche modo schiacciata. Schiacciata da che cosa? Dalle relazioni passate, ma anche dalle difficoltà che può affrontare nel momento in cui la nostra coppia diventa coppia genitoriale e quindi deve fare conti con quella che è la relazione della famiglia propria, quindi il verticale, quello che io mi porto sopra, ma anche poi con il rapporto che c'è nel quotidiano con il mio coniuge, con i miei figli, con il resto del mondo.
Però scusa, ma non aspetta, fa niente, questa è una cosa che si è scelta da sola.
Però sta stronzo, tu hai fatto queste cose, perché non si è mai detto che pensi di farlo, di cancellare la buona metà del giornale, di mettere la chiusura alla macchina, che ne so, di partecipare all'educazione dei suoi figli, invece di plantare al telefono con la sua strada.
Non posso ricominciare, non dovrei ricominciare con questa storia.
Ci puoi giurare che ricominciare, ricominciare
con? Non parlo con quella donna, da almeno 6 mesi.
Secondo, come
da mettersi negli infatti? Lo senti, c'è per dire, ma non abbiamo un sassolino, sono sempre per la solo, sai che abbiamo? Abbiamo un figlio, ecco cosa!
Ma tu, sei tu che vuoi lasciare la
sala? Non mi rompere!
questa è una coppia che non sa gestire il conflitto, basta poco per far emergere, non il sassolino, avete sentito? Non c'è solo il sassolino nella scarpa. Non saper gestire i conflitti nella coppia determina la rottura, e anche qui abbiamo una nuova triangolazione. Se lui e lei sono in conflitto, la loro coppia ne fa le spese. Tant'è vero che si dice, quando si parla di coppia, che uno più uno non fa due, ma fa tre. Io, lui, la mia coppia. E quindi è come se un marito, una moglie, un compagno, una compagna, un fidanzato, una fidanzata, nel momento in cui si mettono insieme, si frequentano, stanno lavorando per il terzo elemento, che è la loro coppia. Ricordatevi che la matematica a volte è un'opinione, in questo caso almeno. E cosa succede? Che la nostra coppia può quindi affrontare il conflitto urlando, come avete visto prima, ma può anche mettere in atto forse un atteggiamento che è peggio che l'urlare, che è l'ostruzionismo. Cos'è l'ostruzionismo? Credo che sia un parolone, ma che ci appartenga un po', perché a chi non è capitato di mettere il muso? È una strategia non difensiva, difensiva non verbale, silenzio. Metto il muso per un giorno, due giorni, tre giorni, non parlo. Che tipo di reazione può avere l'altra persona? Va in ansia, sicuramente, perché non sapere cosa può pensare l'altra persona, perché non lo verbalizza, fa stare male. E soprattutto, sapete che cosa determina? L'interpretazione. E sull'interpretazione possiamo stare molto male, ma fare anche dei danni. Perché non mi parla? Allora, nella testa di lui ci può essere: io non parlo perché sono preoccupatissimo, mi sono successe delle situazioni molto pesanti al lavoro e quindi sono concentrato su di me. E noi che cosa può interpretare? Non mi parla perché non ho pulito bene il bagno, ma perché il risotto non mi è venuto bene, perché mi sono dimenticata di portare la macchina dal meccanico, e così via. E ci sto male, in un crescendo di ipotesi. Io continuo a chiedergli: ma che cosa c'è? E lui non mi risponde. L'ostruzionismo è davvero così, il congelamento del verbale, della verbalizzazione, e quindi porta a quello che appunto io ho chiamato l'interpretazione, la lettura del pensiero dell'altra persona. Quindi il ricorso all'ostruzionismo alimenta il malessere emotivo, rinforza il tentativo di discutere di ciò che non va, ricorrendo alla critica. Sei tu, chiusura dell'altra persona, e quindi più io mi chiudo, più l'altro interpreta, e più l'altro interpreta, più io mi chiudo, e così via. Quindi l'ostruzionismo.
No.
Questa è la scena che c'è appena dopo il conflitto, il litigio che abbiamo visto prima. Quindi lei mette il muro e si rifiuta di andare avanti e di discutere. Adesso andiamo avanti. Ah, ecco, non ho scritto niente, ma nel mio elenco avevo messo anche, per esempio, il conflitto tra i fratelli. Chi è genitore e ha più di un figlio sa benissimo che quando vede i due figli litigare sta male, ma quando si mette in mezzo per cercare di mediare sta peggio, quindi si fa venire il fegato così. che cosa succede? Che i due bambini, le due bambine, i due ragazzi adolescenti, dopo 5 minuti che magari se le sono date di santa ragione, fanno la pace, eh? E mia mamma e mio papà devo ricorrere a un qualche cosa, a un farmaco, perché sto malissimo. La triangolazione, anche in questo caso, è ovvio che con una battuta mi verrebbe da dire: non intervenite genitori se non c'è spargimento di sangue, no? Una battuta ridicola, però non succede niente se litigano due fratelli, si cresce anche con quello che ha avuto fratelli e sorelle, ha esperienza di grande affetto nonostante da piccoli abbia menato, detto male parole al proprio fratello e alla propria sorella, eh? Si cresce anche così. Allora, quindi abbiamo visto il conflitto rispetto alle famiglie d'origine, il conflitto all'interno della coppia, ho accennato brevemente al conflitto tra fratelli, però adesso entriamo in un ambito che mi sta a cuore, che vorrei approfondire un po' di più, che è quando il bambino viene preso nel conflitto tra i due genitori, quando viene usato, perché spesso la coppia che è in crisi, la coppia marito-moglie che è in crisi, è come se risolvesse, superasse il proprio conflitto di coppia attraverso il ruolo genitoriale, quindi attraverso il fare genitori risolve, supera i propri litigi, i propri conflitti. E cosa succede quindi all'interno di un rapporto e di una triangolazione sul figlio? La deviazione, cioè io devio il mio conflitto, quello che io ho con il partner, e quindi sposto la problematica sul terzo. Noi due, marito e moglie, non andiamo d'accordo, ci occupiamo di quello che è, di quella che è la gestione dei nostri bambini. Quello che è più grave è quando nelle separazioni il conflitto non è chiaro, non è esplicitato e quindi non è possibile risolverlo. Che cosa succede? Spesso io ricevo, faccio un esempio molto pratico, ricevo una mamma e questa è esperienza proprio di persone che si separano e che devono trovare un accordo. Allora io vedo questa mamma e le dico, le raccomando, il bene del bambino è la priorità, quindi se c'è un litigio, un conflitto con il suo partner, ma la prima cosa da fare è assolutamente il bene del bambino. Questa mamma cosa mi risponde secondo voi? Ma certo, ma è quello che penso anch'io, il bene del bambino. Siamo tutti d'accordo? Sì, perfetto, siamo tutti d'accordo. Dopo qualche giorno ricevo la telefonata, però sa, io ci provo, però è il papà che non vuole. Ovviamente se voi sentite il papà che cosa vi dice? Però è la mamma che mi impedisce di vedere il bambino. Allora, la teoria ci dice il bene del bambino, nell'agito quotidiano spesso succede l'esatto contrario e chi ci rimette è la creatura che viene triangolata, cioè il nostro bambino in oggetto. Tant'è vero che spesso cosa succede? Che vengono a dire, il bambino fa capricci. Davvero peggiorato, sapesse come, cosa mi sta combinando, non riusciamo più a gestirlo. In realtà questo bambino sta assumendo un ruolo estremamente importante all'interno di quel conflitto, perché con i suoi capricci, tra virgolette, sta tirando l'attenzione su di sé, per cui i due genitori devono per forza attivarsi per risolvere i capricci del bambino. E quindi viene spostato il conflitto. Qui quindi manifesta anche dei sintomi a volte. Il primo sintomo è non andare bene a scuola. Se non vado bene a scuola, è ovvio che creo un problema tra i miei genitori, devono attivarsi e intervenire. E questo fa sì che loro si dimentichino di essere coppia conflittuale, ma devono intervenire sul problema scuola. Ovviamente tenete presente che i bambini agiscono secondo le strategie che hanno a disposizione, le risorse che hanno, e quindi questo per loro è quello che sanno fare, attirare l'attenzione, dare problemi. Ecco, questo è interessante.
Ma sì, certo, sto benissimo, è solo che non riuscivo a dormire così, sono già fuori dalla tipo che non sento le luci. Veramente mi è tentato di dormire con voi.
D'accordo. Adesso siamo per averti di seco.
Perché avete fatto il letto sul divano?
Ecco, papà voleva leggere un po' e non voleva tenere la sedia alla mamma, ma mi dovrei già pensare. Certe volte uno non riesce a tirarsi fuori da fisso. Continuava a pensare alle stesse scorse, quando gli accadde sembrava ancora che se ce ne fossimo andati in un posticino di Dio, saremmo riusciti a liberarci di tutte le tensioni e almeno.
Questa è un'operazione che i bambini fanno, mettere insieme i loro genitori. Erano in conflitto aperto questo marito e questa moglie. Sono andati a trovare al campo scout la propria figlia e lei aveva già capito che tra i genitori c'era qualcosa che non andava e quindi ha fatto questa mossa strategica. A me piace molto questo video. La regolazione di distanza coniugale. Famiglie al cui interno ci sono delle situazioni in cui il bambino viene utilizzato come regolatore, quindi del conflitto tra papà e mamma. Diventa un intermediario emotivo. Spesso quindi che cosa succede? Che permette ai genitori di non essere troppo vicini e troppo distanti. Troppo vicini no, perché c'è troppa intimità, e troppo distanti invece si potrebbero sentire soli, abbandonati. Il bambino unisce. Ma sapete la storia dei ricci di Schopenhauer? La giusta distanza, no? Allora, ci sono, è una cosa molto banale, no? I due ricci che hanno freddo. E che cosa fanno due ricci che hanno freddo? Se si avvicinano troppo, se stanno troppo vicini, cosa succede? Si fanno male, hanno dolore. Ma se si allontanano troppo, hanno freddo e quindi devono trovare la giusta distanza tra loro due. È un po' quello che fa una coppia, non troppo dipendenti, interdipendenti, ma neanche troppo soli. E spesso questo compito il figlio decide di assumerselo lui, quindi diventa un intermediario emotivo. Un'altra situazione di triangolazione, anche questa estremamente rischiosa, l'inversione di ruoli. Cioè, che cos'è l'inversione di ruoli? Quello che tecnicamente si chiama il figlio genitoriale. Come se il bambino o il ragazzo si assumesse il ruolo di essere lui il genitore dei propri genitori, perché ha capito e interviene nel conflitto. Stamattina è venuta una ragazza, quindi queste cose non succedono solo tra i bambini, con i bambini, ma anche con figli adulti. Questa ragazza ha più di 20 anni, mi racconta che i suoi si stanno separando e mi dice: io ne ho dette quattro, mio padre, ma gli ho tirato fuori tutto quello che dovevo dirgli, perché in tanti anni lui non è mai stato presente. Sì, lui è un grande lavoratore, però non ha mai fatto il papà, e quindi io gliele ho cantate tutte. Ovviamente, che cosa succede? Che questa ragazza, triangolata nel conflitto tra i genitori, si è alleata con la propria mamma e ha preso la posizione della mamma, si è alleata e quindi ha fatto la figlia genitoriale, ha detto al papà quello che forse la mamma avrebbe dovuto contestargli. Cosa succede? Che adesso lei vive con la mamma e la mamma la usa, si sfoga, piange con lei, è disperata questa mamma che è da sola, e lei sta facendo da mamma alla sua mamma, salvo aver recuperato nel tempo il rapporto col papà, seguitemi, ha recuperato il rapporto col papà, e la mamma le contesta che ha recuperato il rapporto col papà. E lei che cerca di barcamenarsi, triangolata com'è, tra uno e l'altro, quindi da una parte spiega alla mamma che comunque suo papà è sempre suo papà, e al papà spiega che la mamma poverina è sola, quindi viaggia da una casa all'altra cercando di mediare, cercando di mettere d'accordo e salvare un po' il salvabile. Quindi è diventata, quello che io le ho detto, una figlia genitoriale. Fa da genitore a tutte e due. Il capo espiatorio, un'altra posizione pericolosa, il bambino viene spinto ad assumere la posizione di persona malata, vulnerabile. Ma tu sei debole, se non ci fossi io, sono io, mamma, che mi devo occupare di te. Quindi vedi anche qui il conflitto con il mio coniuge, per preoccuparmi di questo bambino che io reputo che sia problematico. Allora, che cosa succede? Si sta cominciando a parlare di quella che è da un po' di tempo che se ne parla, la sindrome di alienazione genitoriale. Questo bambino che viene conteso, viene palleggiato, viene triangolato, ok? C'è un genitore che è il genitore cosiddetto alienante, che si accaparra il bambino e impedisce all'altro genitore, che è il genitore alienato, di poter frequentare il bambino e quindi di poter fare il proprio, di poter rivestire il proprio ruolo di genitore. È un aspetto di cui si parla continuamente nei tribunali, ci sono appunto situazioni di questo genere, magari ne avrete sentito parlare anche voi, no? Di figli contesi, ma non viene riconosciuta come una situazione problematica, patologica. Adesso ho sentito che si sta invece cominciando a parlare di questa situazione, ecco, in maniera forse un po' più tecnica. Ovviamente in questa situazione di alienazione genitoriale il bambino che viene triangolato sicuramente sarà problematico, qualcosa avrà di patologico. Allora, questa è la teoria. Abbiamo parlato di triangoli problematici, è ovvio che dovrebbe esserci non il 2 contro 1 o il 2 meno 1, il 2 per 1, il bambino è il focus dell'attenzione dei genitori, i 3 insieme, quindi io non posso dire che la relazione mamma-figlio da una parte escludo il papà. Non posso dire un papà e una mamma insieme escludendo il bambino, ma il 3, il 2 per 1. Come si fa a gestire un conflitto? Quindi bisogna gestirlo insieme, in coppia. Vedete? se vogliono mangiare questi due devono per forza allearsi e stare insieme. La mediazione, quindi, la mediazione è la risposta a questo processo continuo di triangolazioni, perché mediare è meglio che confliggere. Tra i due litiganti, quindi, il terzo media, non gode, dovrebbe fare però da mediatore. Si parla tanto di mediazione come possibile via per risolvere i conflitti, mediazione familiare. Vi assicuro che è difficilissima, perché quando c'è un conflitto è più facile triangolare il proprio figlio che non accordarsi su quelli che sono i modi per gestire non solo il patrimonio, ma anche la genitorialità, mi auguro. E questo è estremamente complicato, perché? Perché credo che, non so, poi magari possiamo discuterne, vedere cosa ne pensate voi, credo che le persone siano molto, molto più arrabbiate e aggressive, meno disposte a tollerare, a scendere a compromessi, perché sembra sempre un segno di debolezza. Un avvocato, noi abbiamo un avvocato nel nostro consultorio, per cui quando io ho bisogno di chiedere un consiglio, viceversa, si parla. E lui mi ha detto tempo fa questa frase: io non riuscirò mai a fare il mediatore, perché quando vengono da me le persone e io cerco di farle ragionare, di far capire loro che forse dovrebbero trovare un accordo rispetto al bambino, quando faccio così cambiano avvocato, perché sono così arrabbiate, hanno così bisogno di affermare i loro diritti che, sapete come si dice, ritengono che questo sia non un bravo avvocato, ma un avvocato dalle cause perse. Quindi spesso questi animi così esacerbati già in partenza non riescono proprio a trovare una mediazione neanche con l'intervento di un terzo. Ho finito, ho finito di tediarvi, ma mi è venuto un ultimo pensiero mentre parlavo dell'avvocato. Quando io ho cominciato a fare la terapia di coppia, terapia familiare, le persone venivano da me per cercare di cucire, cercare di trovare strategie, strategie per la coppia, strategie per la famiglia. Sapete cosa succede ultimamente? È già da qualche anno che vengono da me perché hanno già deciso che si separeranno, ma vengono perché non vogliono lasciare nulla di intentato. E quando vengono dicono: così almeno non abbiamo rimpianti. Cioè, voi capite che se si viene con la volontà di cucire, allora ci si attiva per costruire una relazione. Se si arriva già con l'intenzione di triangolare, di arrabbiarsi, di confliggere, allora non si risolve niente. Io posso chiudere la porta e vi assicuro che la chiudo e metto anche la musica, perché a volte le voci sono così forti che non si riesce proprio a mediare. Però ecco, il messaggio che vorrei passare questa sera, a parte un po' la problematicità e la negatività, è che si può, perché non farei questo lavoro se non credessi nella possibilità comunque di poter ricucire dei rapporti, soprattutto anche rispettando chi? Rispettando quella che è la parte debole e che viene coinvolta in un conflitto, che viene usata suo malgrado e che poi manifesta una forte problematicità. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata chiara, e parlato anche troppo, se ci sono domande, se ci sono interventi, vediamo magari insieme di affrontare la cosa.
Proprio l'esempio di una suocera che butta all'aria un matrimonio, esercitato magari, no? La suocera è una figura storica, no? Noi che confessiamo parecchio, no? Pare che questa figura di suocera abbia sempre ragione, lei. È capitato qualche caso che questa.
Allora, con una battuta adesso, dobbiamo intenderci su chi è la suocera, perché spesso si dice che la suocera chi è?
La mamma di
lui. La mamma di lei no. Io ho due maschi e dico, vabbè, tra qualche anno sarò suocera due volte, e vabbè, insomma, la cosa non è che mi rincuora. Allora, il mio pensiero è questo, spesso capita che le famiglie d'origine diventano un grosso problema e quindi possono determinare la rottura di una coppia. Io penso però che se c'è una suocera, un suocero, dei suoceri che fanno così, è perché qualcuno glielo permette. In che senso? Io spesso dico alle coppie che arrivano che non possiamo cambiare la testa dei nostri genitori, non possiamo cambiarla. Io l'unico potere che ho, qual è? Anche il vostro, di cambiare noi stessi. Nel momento in cui io prendo atto di avere una mamma così, una suocera così, la prima cosa che devo fare, se sono un marito, è allearmi con mia moglie. Allearmi, cioè avere comunque noi due uno stesso punto di vista o trovare perlomeno un punto d'incontro rispetto alla gestione dei confini. Ma se io continuerò sempre a dire che il risotto come lo faceva mia mamma non lo fa nessuno, e il risotto che fa mia moglie fa schifo, ovviamente mi sono già giocata la relazione con lei. Allora, credo che in questo sia importantissimo trovare un accordo della coppia. E ripeto, se i suoceri entrano troppo in casa mia, non rispettano i confini, è perché qualcuno apre troppo la porta, non rispetta i confini. Non so se ho risposto. Però questo mi capita spessissimo. Sabato è arrivata questa signora, adesso ha risolto il suo problema, però mi dice, insomma, è arrivata questa suocera in casa mia e non fa niente, ma mi vede che io sono fuori dal mattino alla sera, lei arriva e vuole curare solo i bambini e io sono lì che mi sbraccio e devo pure preparare la cena per lei. Domanda: a lei ha chiesto aiuto a sua suocera? No, deve arrivarci da sola. Come deve arrivarci da sola? Come? Mai dare per scontato, questo anche tra coniugi, figuriamoci con i suoceri, non diamo per scontato, perché questa suocera che abita a 200 km di distanza, non vede mai i nipoti, arriva a casa del figlio e che cosa fa? Ansiosa com'è, si prende i due pargoli, se li coccola, se li cura, non li perde di vista e quindi non vede che questa povera nuora trota tutto il giorno e fa sacrificio, ma è anche questa nuora che forse non ha parlato col marito e non si sono loro due accordati per trovare una modalità per chiedere aiuto, perché no? Magari anche questa suocera è contenta. Comunque sono, queste suocere sono figure un po' terrificanti, però non permettiamo, questo forse è più un ragionamento che dovrei fare con le giovani coppie, non permettiamo che, non apriamo troppo le porte, cioè mettiamo dei confini.
e quindi cerchiamo di gestire insieme a mio marito, a mia moglie, quello che è il rapporto con le due famiglie d'origine. Ah, poi non so se posso dilungarmi.
Sì, sì.
Rispetto a queste figure di famiglie d'origine, la situazione peggiora quando ci sono dei bambini, ovviamente, quando ci sono dei bambini di mezzo, tutto cambia. Spesso cosa succede? Che la giovane coppia sottovaluta, ha trovato un suo equilibrio come marito e moglie, quindi rispetto alle famiglie. Quando arriva un bambino sono tutti felici e contenti. Sì, come le favole, e finiscono così perché non si sa come vanno a finire dopo. Felici e contenti, dal giorno dopo putiferio. Perché la mamma di lei tiene il bambino di più. Oppure addirittura la mamma del bambino viene trattata da figlia e quindi non ha il suo ruolo di mamma del bambino, perché arriva la nonna e dice e pensi mio, ci penso io, perché sono io ho l'esperienza, e questa povera mamma si trova a essere di nuovo figlia e ad avere poi la difficoltà di appropriarsi del proprio ruolo. Anche qui quello che conta moltissimo secondo me è proprio l'alleanza della coppia, cioè trovare una intesa, perché solo così penso che si riesca a gestire il problema.
Altri interventi? C'è qualche suocera qui?
Io sono una suocera che vado benissimo, adoro mio genio, e comunque sa perché? Perché ho un terrore che mi vengono indietro, io sto bene senza figli. Le volte che scherzo, guarda che te lo mando indietro, no, basta, non le voglio più, no. Ma sono i genitori che invece, certi genitori se li prendono, oh carino, ma io amore i miei figli non l'ho mai detto, se voglio dire amore se lo faccio dire dai padri, no, no, io sto bene, bravo, assolutamente.
Beh, è rara, è rara, però insomma se c'è l'eccezione vuol dire che qualcuno c'è.
Vuol dire che c'è la regola. Voglio dire questo interessa dei suoceri,
invasione,
ultimamente però secondo me è amplificata dal discorso della situazione economica, dove spesso le giovani coppie si avvalgono dei genitori di lui o di lei o di tutte e due per poter andare avanti in quanto il lavoro, quello che è, eccetera. E in quel caso gestire, mettere le sponde per dire fin qui arriviamo noi diventa sempre più difficile.
Credo che il fattore economico sia sicuramente una problematica grossa, questo è vero. Io non sono un economista, per cui vedo l'argomento più dal punto di vista psicologico, e credo che noi possiamo parlare di organizzazione, quindi come diceva la signora, io scelgo di non esserci. Dal punto di vista psicologico quello che conta non è tanto la presenza quanto anche la presentificazione che io faccio, no? Perché quando, non so se riesco a spiegarmi, no? Quando io mi sposo mi porto dentro le mie figure di riferimento, e quello che io metterò in atto con mio partner non è solo la gestione del quotidiano, ma anche il come va gestita, i modelli che io mi porto dentro, sono quelli che poi complicano ancora di più la vita. Poi è ovvio, credo che ognuno di noi poi abbia a che fare con la gestione della quotidianità, e quindi la donna che va a lavorare, oppure anche purtroppo un marito che perde il lavoro, e quindi è vero, no? Sono le generazioni passate che intervengono. Credo anche che se ognuno riesce a stare al proprio posto e ad avere un'idea anche di quelli che sono i confini, cioè e io mi posso permettere di arrivare a questo, e rispetto quindi quella che è l'intimità della coppia, non ci sono problemi. Sta ovviamente, come dicevo prima, anche alla coppia avere il proprio confine e rispettare anche, e non approfittare anche, perché no, possiamo anche fare un rovesciamento, no? Delle situazioni, non approfittare della disponibilità dei propri genitori, per esempio.
Volevo chiedere una cosa. Era molto abitudine una volta che le famiglie prendevano a carico il genitore o di lui o di lei, a seconda delle occasioni. La nostra campagna è ancora c'è tendenza a questa abitudine. Cosa può essere di negativo e positivo per una famiglia allargata in questa maniera?
Non so se ho capito giusto, quindi una volta quindi la famiglia patriarcale, no? Quindi il coinvolgimento di più generazioni, invece adesso no. Allora, è un segno dei tempi questa chiusura sicuramente, perché se da una parte può essere positiva perché la famiglia si trova a essere una famiglia nucleare, a vivere certi rapporti, c'è anche però molta solitudine. Nel momento in cui si deve condividere anche quella che è la quotidianità, ma anche l'esperienza dei nostri genitori, dei nostri vecchi, questo sì. Non so se è pertinente o meno. È anche vero che forse una volta i nostri anziani, i nostri genitori erano una risorsa, a volte adesso sono un peso, che è sulla famiglia, un po' quello che vi dicevo prima, gravano molte tensioni, quindi quello, non so se vi ricordate quando vi ho parlato della coppia sandwich, si trovano a dover gestire la generazione precedente e la generazione dopo. Quindi credo che ci siano un po' fattori positivi e fattori negativi. Credo che però alla base ci sia anche una sorta di sfilacciamento degli affetti. Non so se voi siete d'accordo. Si parla tanto di emozioni, si parla tanto di affetti, in realtà poi non riusciamo tanto ad agirli. Non so se sono. Per cui mi viene in mente un filosofo, Bauman, ne avrete sentito sicuramente parlare anche voi, che parla di liquido, no? Di società liquida, ma anche di amore liquido, per cui quelli che erano una volta i valori, quelli che venivano tramandati da una generazione all'altra, adesso veramente si stanno perdendo. Non so cosa ne pensa, non so se è pertinente quello che è.
La situazione che si crea sono questi ricoveri per anziani, dove praticamente le altre famiglie tendono a scaricare la responsabilità della gestione dei nostri genitori. Io vorrei un attimo capire, a livello di famiglia proprio, quale può essere il coinvolgimento della famiglia e dei figli nel gestire quei genitori che possono essere in difficoltà in ordine.
Credo che sia più un problema sociologico questo. A livello psicologico credo che dipenda molto dai genitori, quindi dal messaggio che i genitori possono mandare ai propri figli. È anche vero che la vita si è allungata, quindi questo non sembra, ma ci pone dei grossi problemi, e con la vita che si è allungata c'è un aumento delle malattie degenerative. Perché spesso le famiglie si trovano davvero nell'impossibilità concreta di gestire una persona anziana. Io non solo, penso anche, per esempio, che adesso i figli non si fanno quando si hanno 20 anni, si fanno quando si hanno 30 e ahimè anche 40, 45 anni, e sono queste le persone che a loro volta hanno magari il bimbo piccolo e un papà o una mamma con una demenza senile. Voi pensate che cosa può essere in quella famiglia una cosa del genere? Cioè, io cerco di essere molto concreta, però poi, se volete ne possiamo anche parlare, no? Per cui noi parliamo dell'anziano come risorsa, però ci sono poi anche delle realtà molto problematiche, no? Per cui credo che vadano viste forse così, ad una ad una, ecco, non credo che si possa generalizzare questa cosa. Purtroppo l'età va avanti perché grazie al cielo viviamo di più, ma mettiamo al mondo figli sempre più avanti. Spesso ci sono anche coppie che finiscono di gestire i figli e nel momento in cui finiscono di gestire i figli si trovano poi ad accudire i propri genitori anziani, per cui quelli non diventano più una risorsa, diventano un peso enorme, soprattutto nell'organizzazione della quotidianità. Non so cosa ne pensate, però ecco, va visto forse in maniera un po' più ampia rispetto all'aspetto psicologico, per esempio, questo argomento.
Buonasera. Nemmeno è una domanda, è una riflessione. Io sono avvocato a Vigevano adesso mi ha sempre parlato dei suoceri, poi faccio una mezza riflessione anche sui suoceri, però vorrei dire un po' la mia brevissima esperienza e mi permetto di dire che non condivido quello che ha detto il collega sul fatto che un avvocato che ci mette del suo per valutare se si riesce a portare una separazione, che a volte è la soluzione del problema, non è un problema sul problema di una coppia. Perché dal mio punto di vista l'avvocato non è un mediatore, nel senso che non mi sento tale. E sempre dal mio punto di vista, tentare da parte di un tecnico, un avvocato, di piegare una delle due persone di una coppia a voler accettare oppure a voler condividere l'opinione dell'altra parte non è la soluzione. Quello, il mio approccio è quello di far emergere, far valutare quello che è il patrimonio della coppia, cioè non solo il patrimonio economico, che è fondamentale, nel senso che se due genitori non litigano ma si coalizzano, vuol dire riuscire a mantenere quel patrimonio economico che magari è costruito in 5, 10, 15, 20 anni, ma anche il patrimonio affettivo, perché in realtà ognuno dei due genitori non se ne rende conto, ma ci mette del suo e c'è tutta una serie di sentimenti, di affetti, di relazioni che è un loro patrimonio che, probabilmente senza accorgerne, lo stanno distruggendo. E per cui, ecco, la mia riflessione è questa, che l'avvocato non è un mediatore, ma non è vero che l'avvocato delle cause perse quando tenta di far emergere, di, come si può dire, prendere atto che c'è un conflitto, ma far emergere quello che può essere il tessuto sano su cui si può gestire il conflitto. È successo proprio questo, no? Riuscire a se c'è la possibilità economica non mandare il papà in affitto, ma magari gestire la piccola, cioè il 99% delle separazioni che io vedo è standard, una coppia con un figlio e due, o mutuo e o un finanziamento, due lavori normali che consentono una pizza al mese, 10 giorni di vacanza, e la prima cosa che io dico alla coppia standard è, dal mio punto di vista questo è un dovere, è che i redditi sommati consentono una certa approccio alla vita, due redditi separati è un disastro, nel senso che il adesso parlo sempre del risvolto economico perché è il primo approccio, è il primo confronto che hanno con me, ma è pacifico che due redditi separati consentono di divorziare. E per cui se si riesce fondamentalmente a far capire ai genitori che unendo le forze, pur nel contrasto, nell'asso, nell'odio, nel rancore, quando vengo da me spesse volte la ferita è talmente infiammata che non si vede niente, si vede solo rosso, E per cui la capacità, dal mio punto di vista, di un tecnico, che è l'avvocato, lo psicologo è un'altra cosa, io manco ci provo, è proprio questa, di nella consapevolezza che le strade ormai sono divise, di far emergere, di far percepire che, ribadisco, nell'odio spesse volte c'è la capacità, la volontà, che poi c'è la volontà di mantenere, preservare il buono che si è fatto, perché tutte le coppie hanno fatto del buono. E poi aggiungo, sempre mia esperienza professionale, che devo spezzare una lancia a favore delle suocere, nel senso che io vedo che in realtà i problemi non sono sempre solo conseguenza dei rapporti di terzi o meno, a volte sono rapporti di terzi che non sono i suoceri, oppure a volte c'è magari un leader nei rapporti professionali, ci sono tante altre questioni che vanno a come si può dire, creare contrasto nella coppia che non è la suocera. Problematiche in realtà io cerco di stare fuori, perché io voglio solo evidentemente focalizzare. Se il delta non, in un incontro, i primi 5 minuti si capisce, se il delta non è troppo ampio, allora c'è spazio per noi avvocati, non per noi avvocati. Io non mi sento psicologo, io mi sento avvocato, anche se l'avvocato deve avere, dal mio punto di vista, la sensibilità di capire se c'è la volontà della coppia di trovare un accordo oppure se c'è solo della gabbia. Premesso che io faccio un contenzioso non scontato, nel senso io non sono mediatore. Però l'avvocato, e lo faccio perché mi piace farlo, e poi è vero che si perdono i clienti, perché se uno tenta di focalizzare su alcuni punti e la coppia non è pronta, io mi faccio da parte e poi vanno da due colleghi a fare il contenzioso. Però ecco, quello che voglio dire è che l'avvocato che ci prova non è un avvocato delle cause perse e deve far emergere, non nel tentare di far pace, perché se i coniugi hanno un contratto devono, bisogna prenderne atto, ma di far emergere il buono che c'è nel patrimonio dei rapporti e nel patrimonio economico. Questo secondo me è la capacità che deve avere un avvocato nel gestire un rapporto di coppia che portare al consensuale.
Io la ringrazio ovviamente perché è un apporto diverso da quello che posso dare io, perché io vedo il mio punto di vista. Sì, forse lui si stava riferendo ad alcune modalità che per esempio lui può avere rispetto a una coppia che confligge nel dire ma pensateci bene, magari ci sono certe modalità diverse che potete mettere in atto. A volte un avvocato può consigliare anche di rivolgersi a un mediatore, non è lui il mediatore, anche se su questo c'è stata tempo fa tutta una disquisizione su chi doveva fare mediazione familiare, se l'avvocato, se lo psicologo, l'assistente sociale, perché c'è parecchia confusione, no? Anche in questo ambito, ecco. Forse questo. Però a volte io ho proprio visto, ho toccato con mano nelle aule di tribunale che ci sono questi bambini che vengono veramente contesi, per cui l'avvocato deve a tutti i costi vincere la causa. Io sono contenta che lei mi porti un'altra esperienza, però a volte ci sono davvero degli avvocati estremamente agguerriti che devono vincere al di là, mi lasci dire, del buon senso. Del buon senso. E io ho un'esperienza proprio recente, dico, ma è possibile che se uno psicologo ti dice una cosa, no? Devi vincere per forza. Adesso sta succedendo un mezzo macello, per fortuna è forse una situazione che non si ripete spesso, lei mi parlava di coppie standard, no? Per cui sì, è vero, so che ci sono delle modalità, però a volte ci sono degli avvocati che non vogliono perdere la causa e questo lo fanno spesso sulla pelle dei minori, nonostante si dica che la priorità è la tutela del minore, perché questa è la teoria. E ovviamente, come mi faceva giustamente notare lei, la tutela è anche economica, assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Comunque grazie.
Qualcuno che vuole ancora intervenire? Dopo dico cosa dire tu. No, cosa devo dire? E sabato abbiamo questa in teatro
nelle poesie che riguardano la guerra, no? E siete tutti invitati. Ciao, grazie ancora a te.
Grazie a voi che siete venuti, non pensavo così numerosi.